per anticipare alcuni dei temi di cui parleremo la prossima settimana. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa iniziativa è L'urgenza dell'autogestione, l'attualità di Landauer nei movimenti post-novecenteschi. È un incontro che, grazie a Aragona, che insegna storia all'Università di Torino ed ha studiato Landauer, a cui ho dedicato saggi ed articoli, oltre ad aver curato la pubblicazione di alcuni scritti, l'ultimo, Una strada per l'emancipazione della classe lavoratrice, uscito per i tipi di Milieu Edizioni, e ovviamente oltre agli altri testi io mi limito a citare il suo Gustav Landauer, anarchico ebreo e tedesco, ma anche l'antologia La comunità anarchica, scritti politici. Insomma, Gianfranco, tu ne sai tanto di Landauer. Buongiorno.
Buongiorno a te, Maria, a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi con te di Landauer abbiamo già parlato. Questa volta vorremmo, come dire, usare un taglio diverso e proiettare Gustav Landauer ai giorni nostri. Lui è morto più di un secolo fa, precocemente, visto che l'hanno ammazzato malamente, ma soprattutto è stato, almeno alle nostre latitudini, un dimenticato, forse perché certo, la cultura anarchica tedesca arrivava meno, perché il tedesco si conosceva poco, perché si traduceva poco, tante ragioni, ma anche per una sua diversità rispetto a quello che era il panorama a lui coevo, e che oggi invece sembrerebbe offrirci degli interessanti spunti. Ecco, io di tanto in tanto ho un po' la sensazione che nel nostro, in qualche modo, gli echi di quello che è stato il suo pensiero e la sua azione, la ritroviamo in tanti temi e posture dei movimenti che attraversano l'alba del terzo millennio, anche se poi magari Landauer non l'hanno letto mai.
Sì, hai ragione, questa è davvero una cosa interessante, tant'è vero che adesso, appunto, come hai annunciato, io mi sono ammalato, ho preso il Covid, ma questo mi ha dato anche un po' di tempo per riflettere meglio su quello che potremo fare insieme venerdì prossimo, il 18. Proprio partendo, ho pensato, da una discussione che potremmo poi organizzare meglio via via con i presenti, partendo da una discussione relativa ad alcuni autori e militanti libertari, anche se, insomma, poi potremmo discutere sulla pregnanza della loro appartenenza alla tradizione, come Bookchin e Graeber, ho pensato, perché sono due autori che fanno proprio riferimento a Landauer e toccano due temi che mi pare ci siano, sono di grande urgenza. Pensa a Murray Bookchin, questo pensatore che riflette sin dagli anni 50 sulla necessità di salvare il mondo dalla catastrofe, quest'idea che se non ci prendiamo cura, non tanto dell'ambiente, ma proprio con un approccio più complessivo dell'ecologia complessiva del mondo in cui siamo e quindi di noi stessi, non usciamo da un rischio di tramonto della civiltà. Non quindi l'ambientalismo, no, diceva Bookchin, ma una vera e propria ecologia sociale, libertaria, basata sull'idea che dobbiamo cambiare gli assetti sociali complessivi per uscire da una situazione che lui solo poteva vedere, ma dentro cui noi invece siamo inseriti. E cosa suggeriva all'epoca Bookchin? Suggeriva di partire dalla partecipazione, partire da noi stessi, partire dalla cultura, per dare poi risposte a problemi reali, perché quella della catastrofe ecologica è un problema reale che ci riguarda tutti. E suggeriva di partire, no, da una scala, quella della città, dei paesi, dei municipi, della partecipazione. Ed è molto interessante perché è una prospettiva che in effetti molto prima Landauer aveva annunciato, cioè l'idea di partire sì da noi stessi, no? Ma però è proprio l'idea che la politica non si esaurisce a quel livello altissimo che dovrebbe essere lo Stato, i governi, ma la politica è quella che facciamo noi, naturalmente, noi che facciamo i conti con noi stessi e col contesto in cui siamo, perché questo poi è un punto importante. Quando l'Andauer, in questo testo che menzionavi, Una strada per la liberazione, ecco, della classe lavoratrice, ci dice che si può partire dalle cooperative di consumo e di produzione, ci sta dicendo che dobbiamo mettere radicalmente in discussione il nostro modo di vita, partendo da quello che possiamo concretamente fare, mettere in comune i bisogni. Ecco, questo è un punto di partenza. L'altro che mi veniva in mente, potrebbe essere un bel punto di inizio di una discussione, ripeto, poi vediamo con chi ci sarà, potrebbe essere questo David Graeber, che è morto poco tempo fa, antropologo importante, che ha scritto però un libro molto curioso sul tema della democrazia, che egli diceva essere coincidente con l'idea, con la sua quantomeno idea di anarchia, no? Oggi noi vediamo che la democrazia, quella reale, quella che conosciamo, quella in cui viviamo, osteggia invece qualsiasi forma, non dico di anarchia, ma anche soltanto di dissenso. Lo vediamo adesso con la legge, la cosiddetta legge sui REV, che è una legge in verità un po' più ampia, perché mette in discussione la possibilità stessa di scendere banalmente in piazza a protestare o a manifestare la propria opinione, no? È una legge repressiva, una legge gravissima, quindi vediamo che la democrazia reale osteggia qualsiasi forma di dissenso, di alternativa, ma diceva Graeber, in realtà non vale l'opposto, perché c'è un'idea di democrazia, quella autentica, non quella della delega, ma quella della partecipazione, che risponde a un'esigenza fondamentale, che è stata l'esigenza di tutti gli anarchici libertari, di partecipazione diretta dei soggetti sociali alla gestione dei propri bisogni e delle proprie prospettive. Quindi in realtà anche qui un tema interessante, e di nuovo quando Gustav Landauer, che come hai ricordato era un rivoluzionario e partecipa alla rivoluzione di Monaco di Baviera nel 1918-19, interviene sulla questione dei consigli, insiste su questo: i consigli sono un modo di partecipazione che non è riservato ai professionisti della politica, ma è aperto a tutti, ed è un modo di appropriarsi o riappropriarsi della politica, riportandola nel sociale. Ecco, allora, partendo da questi due autori, stavo pensando che poteva essere un buon modo per vedere come Landauer ha influenzato pensatori molto più tardi, e come su due temi importanti, che sono quelli della democrazia diretta e della salvaguardia dell'ambiente, insomma, della questione ecologica, si possa magari ragionare sull'influsso di Landauer sui movimenti di oggi. Ecco, queste sono due idee che volevo.
Beh, mi sembrano due idee molto, molto interessanti, tenendo anche conto che se ai tempi di Bookchin, che peraltro è un ragazzo degli anni 60, quindi non proprio di morto da molto tempo, però un ragazzo degli anni 70, ha cominciato a muoversi e a scrivere le prime cose su questi argomenti, il primo sugli additivi chimici nei cibi, mi pare addirittura del 63, come dire, l'idea che potessimo stare correndo, forse camminando all'epoca, adesso possiamo dire tranquillamente correndo, verso una devastazione complessiva del pianeta, cominciava ad essere un'idea che, sia pure di patrimonio di pochi, era ancora, come dire, era un'idea che possibile. Ma ai tempi di Landauer questo ovviamente no, eravamo ancora immersi nell'idea che le magnifiche sorti progressive garantite dalle macchine avrebbero in qualche modo garantito un futuro migliore a tutti e tutte. Anche se poi ovviamente con il correttivo di violenza straordinaria esercitato da parte del capitalismo, e quindi la necessità di intervenire sulle questioni sociali. Più vicino a Bookchin, secondo me, invece dal punto di vista della propositività per quello che riguarda la partecipazione diretta, anche se poi ovviamente da questo punto di vista ben pochi degli emuli sono riusciti a tradurre le sue suggestioni in una pratica concreta di autogoverno dal basso extra istituzionale. Per quello che riguarda invece Graeber, ecco, io ho un po' la sensazione che lui usi il termine democrazia per dire quella che dovrebbe essere la democrazia, ma io non penso mai che ci sia una democrazia ideale e una democrazia reale. Io penso che ci sia solo la democrazia reale, ed è quella con la quale dobbiamo fare i conti, ed è quella che consente quello che sta succedendo in questi giorni, che consente a Meloni e compagnia cantante di lasciare a bordo delle navi migranti e profughi e di emanare un decreto legge che di fatto potrebbe portare a condanne fino a 6 anni per qualcuno che occupa un edificio. Quindi siamo davvero, davvero in una situazione estremamente più la concretezza della democrazia. Però le idee che vi sono contenute, che sono quelle della partecipazione diretta della comunità, non come comunità organica ma come comunità che si costituisce a partire da un orizzonte comune di lotte e di tensioni, invece sono idee molto interessanti che secondo me attraversano nel bene e nel male, dal mio punto di vista, tanta parte dei movimenti che vediamo in muoversi in questi anni, in questi ultimi 20 anni, quelli che hanno attraversato dalla fine del secolo scorso con i movimenti no global fino ai giorni nostri, con i movimenti climatici, un po' il clima politico e sociale alle nostre latitudini. Tu come la vedi?
Guarda, sono due temi che hai sollevato importanti e sono proprio le cose di cui piacerebbe poi discutere. È vero che Bookchin, che peraltro precorre i tempi rispetto a quello che noi possiamo vedere, dice cose che l'Andava non poteva vedere rispetto all'ambiente, all'ecologia, però è interessante che proprio Landauer, sin dall'inizio del Novecento, capisca che c'è un problema legato al culto del progresso e della produzione industriale che va affrontato. Tant'è vero che nelle sue prospettive organizzative, perché poi lui vuole organizzare un tentativo di fuoriuscita dal mondo presente, predica ritorno in qualche modo alla terra, che non è un comodo starsene seduti intorno al fuoco in campagna naturalmente, ma è un'incitazione a farsi carico del problema, per esempio, della produzione della vita, però in maniera alternativa rispetto a quello che le correnti dominanti del socialismo proponevano, no? Con l'idea della corsa verso il progresso, l'industrialismo, il macchinismo e così via. Quindi c'è, secondo me, invece un legame, magari sottile, però interessante rispetto ad alcune correnti dell'anarchismo otto-novecentesco, penso anche a alcune riflessioni di Reclus, per esempio, il grande geografo, ma anche alle cose che scrive lo stesso Kropotkin nel Mutuo Appoggio. C'è un'idea del rapporto dell'uomo con l'ambiente che è diverso, questi lo intuiscono prima, secondo me. Vediamo che cosa può produrre. Invece sul tema della democrazia naturalmente hai ragione, però io sono dell'idea che dobbiamo anche fare uno sforzo complessivo di riappropriazione delle parole, perché uno dei problemi che riguardano gli anarchici naturalmente, ma non soltanto, è che non abbiamo più neanche le parole per esprimere un mondo alternativo, una possibilità alternativa, un programma, un progetto alternativo. Le parole ci vengono sottratte, diventano pubblicità, diventano retorica. Noi invece dobbiamo riappropriarci dell'idea che alcune parole esprimono un'alternativa radicale. La parola democrazia non va lasciata ai democratici, se possiamo dirla in questo modo. La parola riforma non va lasciata alla retorica delle controriforme, no? Noi oggi ogni volta che sentiamo che un governo ha in mente una riforma, naturalmente ci spaventiamo, perché sappiamo che è una controriforma, sappiamo che è un ritorno indietro, ma riforma è una parola bellissima che ci riguarda, che è la nostra parola, significa dare forma nuova a qualcosa che non ce l'ha più. Allora io penso che su questo una battaglia, per quello che possiamo fare naturalmente, no? Ognuno fa quello che riesce, dal punto di vista culturale sia anche una battaglia di recupero delle parole. La parola autonomia, la parola autogestione, la parola cooperazione sono parole che dobbiamo recuperare. In questo senso naturalmente alcuni autori hanno avuto delle intuizioni in passato, il cooperativismo per l'Andaura per esempio, ma sono cose che possono essere di qualche utilità, di spunto di riflessione anche per i movimenti post-novecenteschi. Da questo punto di vista il lavoro da fare è enorme, perché si tratta di risignificare molti concetti. Per esempio il tema della rivoluzione va ripensato. Di nuovo, Landauer è uno di quelli che su questo riflette molto, quando dice la rivoluzione non è ciò che pensano i rivoluzionari, perché i rivoluzionari del suo tempo pensavano che la rivoluzione fosse semplicemente distruzione, conquista o distruzione del potere, mentre lui pensa che il potere non sia un oggetto che si può prendere, conquistare o semplicemente distruggere. È una relazione sociale e quindi riguarda il modo in cui ci rapportiamo l'uni con gli altri, e da questo punto di vista quindi pensa che la parola stessa, rivoluzione, vada risignificata. Da questo punto di vista gli spazi della riflessione, ripeto, ci sono. Naturalmente bisogna anche fare i conti con ciò che manca e ciò che ci manca, e con quello per cui noi siamo mancanti o manchevoli. Per esempio, su molte cose, che è il tema per esempio della consapevolezza che il dominio delle classi dominanti è fondato sulla loro fondamentale capacità di organizzarsi, e la debolezza dei movimenti alternativi sulla loro incapacità attuale di organizzarsi, coordinarsi, federarsi. Ecco, questo è un punto di nuovo che merita ragionamenti e riflessioni. Naturalmente, come dire, siamo in un momento drammatico, lo vediamo tutti i giorni, la guerra, la crisi ecologica, la crisi poi in fondo della socialità, della nostra capacità stessa di vivere insieme agli altri. Forse questo è il momento davvero di rifare i conti partendo da questioni elementari, cioè da questioni di base. Capiamoci. Ecco, questo, quello che organizzate alla Federazione Anarchica è un piccolo passo, mi sembra importante, per provare a vedere, discutere, naturalmente nel modo giusto, cioè, quindi non si tratta di dare e fornire ricette, si tratta di provare a ragionare insieme, partecipando. Infatti, se sarà possibile, lo dico già, non sarà una conferenza, una relazione, sarà davvero una discussione, ecco, introdotta, ma poi insomma speriamo di riuscire, ecco, a mettere in pratica un principio, che è quello appunto della partecipazione, della legittimità di ogni intervento, della nostra capacità di ragionare insieme, perché non è che abbiamo ricette in tasca, credo. Ecco.
Ai noi sarebbe molto comodo avere delle ricette. Abbiamo un po' di ingredienti e un'enorme cassetta degli attrezzi dalla quale attingiamo, e sperando che, voglio dire, di riuscire ad assemblare qualche cosa che funzioni. Peraltro sperimentalismo è comunque un'attitudine di tipo anarchico, no? Altrimenti si esclude dalla scena quelli che dalla scena sono già esclusi, visto che la stragrande maggioranza delle persone non si occupa di questioni sociali, non si occupa di politica, sono esclusi, a volte anche autoesclusi dalla scena politica, e immaginare un'attitudine di tipo sperimentalista ci consente comunque sempre di immaginarli presenti, no? Di aprire degli spazi e non di chiuderli di fronte a ricette. Poi ciascuno poi si affeziona alle sue, ben inteso, però, come dire, questo fa parte dell'umano, non del desiderabile. Ecco, nelle cose che tu hai detto ci sono molte suggestioni interessanti, quella sulle parole, in alcuni casi sono d'accordo, in altri meno, no? Ci sono parole davvero troppo inquinate. E poi io sono una ragazza degli anni 70, quindi i riformisti erano quelli del compromesso socialdemocratico, quelli che cancellavano la rivoluzione dicendo che avrebbero portato il paradiso in terra tramite le loro riforme, che poi erano compromessi rispetto ad un assetto sociale che comunque non si veniva modificando, e quei compromessi che poi saranno venduti come grandi conquiste sociali sono stati tutti cancellati da una stagione in cui tutto era cambiato e lo spazio dei movimenti che realmente avevano potuto spingere, perché poi qualche cosa almeno parzialmente si modificasse, si è allentato. Quindi faccio un po' fatica con il termine riforma. Su altre questioni invece è decisamente tutto più interessante. L'altro tema che tu hai sollevato, quello della necessità del confederarsi, della necessità di creare reti che non sono gli intergruppi, che non sono le dinamiche assemblearistiche che poi in realtà si traducono in logiche che col termine assemblea hanno poco a che fare, spesso sono, come dire, momenti di demagogia di pochi rispetto ai molti. Ecco, queste dinamiche più pazienti, più lente, più faticose, che però sembrano davvero, queste sì, essere un po' remote rispetto a chi si affaccia ai movimenti e ha un'enorme necessità di concretezza, ma una scarsa speranza, desiderio di trasformazione globale, o forse anche di un atteggiamento rinunciatario rispetto alla possibilità della trasformazione globale, che viene sostituito in un qui ed ora, che poi si adatta, si accontenta, si costituisce in aggregazioni che vanno e vengono, che qualcosa combinano, qualcosa creano, se non altro nel qui ed ora, con dinamiche molto egualitarie, molto partecipative, molto attente alla possibilità per ciascuno di accedere alla parola, almeno in alcuni ambiti è sicuramente così, ma meno collocate dal punto di vista della prospettiva della trasformazione, dell'idea che la trasformazione sia comunque un'urgenza. Ecco, abbiamo voluto titolare anche questo incontro l'urgenza dell'autogestione, proprio perché non stiamo parlando di qualche cosa che si darà, stiamo parlando di qualcosa che si deve dare, perché dobbiamo cominciare a fuoriuscire, a spezzare, a sottrarci alle dinamiche del capitalismo e del controllo, perché altrimenti, restandone costantemente dipendenti, non ne usciremo sicuramente fuori. Stavo pensando quando ci sono state le proibizioni per la pandemia ed era tutto chiuso tranne i supermercati, i negozi erano inaccessibili, ma i magazzini della logistica funzionavano a ritmo accelerato, con gente che veniva addirittura assunta proprio perché i pacchetti potessero arrivare nelle case. Quanto debole fosse la nostra capacità di emanciparsi, cioè nel momento in cui i supermercati non fossero stati per qualche motivo riforniti e non arrivava il pacchetto di Amazon, beh, cosa facevi? Ecco, questa debolezza, come dire, che ovviamente c'è anche adesso, ma in quei momenti lì l'ho toccata con mano e ci ho riflettuto un po' sopra e ho pensato che davvero non possiamo non dire che siamo di fronte ad un'urgenza su questi piani.
Sono d'accordo, penso anche che l'urgenza sia addirittura su piani ulteriori. Autogestione, autonomia sono intanto conquiste quotidiane, non è che arriverà un momento in cui piomberà su di noi lo spirito dell'autogestione, cioè quotidianamente dobbiamo provare a mettere in pratica ciò che desideriamo, ma deve essere anche un processo che è consapevolmente tanto collettivo quanto individuale. Noi dobbiamo anche essere in grado di imparare o reimparare ad autogestire le nostre vite e farlo insieme ad altri. Naturalmente questo significa, questo è il tema sulle parole, al di là delle singole parole, non importa, è importante, ricucire, provare a ricucire, non in maniera unilaterale naturalmente, ma almeno bilaterale, i canali di comunicazione intergenerazionali. Ecco, tu dicevi, sono una ragazza degli anni 70, io vengo dagli anni 80-90, altri sono nati nel 2000. Ecco, come ci parliamo? Come possiamo provare a mettere insieme quello che sappiamo, quello che desideriamo e armonizzare in una sorta non di risposta univoca, ma di, intanto di reciproca comprensione, che vuol dire accettare che anche nelle pratiche concrete ci possono essere delle differenze di azione, di intervento. Poi le pratiche sono quelle importanti che mettono in comunicazione le persone con i grandi principi, e su questo bisogna essere onesti. Ecco, recuperare un'altra parola, che è quella del pluralismo, anche il pluralismo delle pratiche. Naturalmente è importante capirsi e comunicarsi nel rispetto reciproco. Poi io penso che anche le varie prospettive, anche le più diverse, abbiano delle cose da dirsi. Ecco, da questo punto di vista ci sono degli spazi, secondo me, di crescita e di apprendimento che dobbiamo provare a esperire, dobbiamo provare a fare con coraggio. Da questo punto di vista davvero è importante anche avere un approccio nei confronti della storia, della tradizione, che non sia, ma questo non è tipico certamente di quello che abbiamo fatto in questi anni, che non è il monumento da contemplare, ma è il passato che ci dice qualcosa. Il passato è vivo perché sta dentro di noi, nelle nostre parole, nelle nostre prospettive. Da questo punto di vista non facciamo, ripeto, una storia morta, anzi, l'idea... Naturalmente tutto parte dal fatto che si riesca anche a gestire, ad autogestire un momento di riflessione come un passo. Poi abbiamo un sacco di lavoro da fare, che è un lavoro di apprendimento culturale, di pensate, non so, a tutto quello che abbiamo imparato nei mesi recenti rispetto al problema della guerra, della pace, della lotta di liberazione. Ecco, abbiamo delle cose da dirci, delle cose da imparare, delle cose da recuperare. Su questo, ecco, per esempio, Gustav Landauer ci dà degli insegnamenti. Fu un pacifista senza se, senza ma mi viene da dire un combattente per la pace, ma perché pensava che nessuna prospettiva di emancipazione potesse avvenire in un contesto di guerra, mentre all'epoca c'erano correnti socialiste che pensavano che la guerra sarebbe stata occasione di rivoluzione. Certo che le rivoluzioni che scaturiscono dalla guerra portano forse dentro di sé segnato, marchiato, diciamo, il senso della loro origine, e quindi anche le rivoluzioni dell'epoca furono rivoluzioni guerresche, anche fatte col linguaggio della guerra. Noi abbiamo bisogno di nuovi linguaggi, di nuove prospettive, di altre visioni. Naturalmente poi in tutto ciò di cui abbiamo bisogno più di tutto è coraggio di tenere duro e anche di metterci in discussione. Ecco, da questo punto di vista forse il senso di quello che andiamo a fare potrebbe essere questo.
Certo, il nesso tra guerra e rivoluzione è uno di quei nessi complicati, complessi, in cui, come dire, forse andrebbe meglio tradotto in termini di il nesso tra momenti di violenta crisi e rivoluzione. Anche la rivoluzione spagnola in qualche modo parte e si innesca da una guerra, ma non è che vi si alimenta. Stiamo parlando di un colpo di stato militare e della reazione a questo colpo di stato, che si traduce non soltanto in risposta militare, ma in risposta sociale, politica, di tentativo concreto di attuare una dinamica di tipo rivoluzionario che per un breve periodo ha anche funzionato molto molto bene. Però poi le stesse dinamiche della guerra finiscono con il mettere in secondo piano le esigenze della rivoluzione. Questo è un dato non di secondaria importanza. Tra l'altro ci scriveva prima un ascoltatore, ascoltatrice, non lo so, il quale metteva, diceva, ma la Monaco dei Freikorps. Non c'era solo la Monaco dei Freikorps, però forse vale la pena dire due parole per chi ci ascolta, visto che qualcuno ha posto la domanda.
Sì, no, a Monaco i Freikorps entrarono per reprimere la rivoluzione e massacrarono, uccisero, ferirono, imprigionarono non soltanto le grandi figure tipo Landauer, Erich Mühsam e altri che Silvio Gesell, insomma altre figure importanti di quella fase rivoluzionaria, ma cittadini, cittadine, uomini e donne, bambini, massacrarono letteralmente i Freikorps. I Freikorps peraltro erano strumento in mano all'allora molto socialdemocratico governo di Berlino, che all'epoca si fece di fatto responsabile delle morti di queste figure. Appunto Landauer fu massacrato, Rosa Luxemburg a Berlino, Karl Liebknecht, ancora Lévinet, il comunista, sempre a Monaco, perché poi la difesa di Monaco fu gestita insieme da comunisti, socialisti e anarchici. Sì, è quella Monaco lì, è quella Monaco che fu in un breve periodo un faro di speranza e poi insomma un oggetto di anche di sperimentazione di una repressione violenta, peraltro con tratti caratteristici di antisemitismo evidente. Landauer, Luxemburg, Musam erano ebrei peraltro, e quindi attaccati su molti piani, tra cui questo. Quindi questa è la
questo, ma sì. Dopodiché, al di là della tristissima conclusione della vita di un rivoluzionario, possiamo dirlo chiaramente, come Landauer, i temi di cui parleremo sono completamente diversi. Io ovviamente ti ho fatto la domanda, visto considerato che era arrivato il messaggio, ma peraltro ne è arrivato anche un altro di un compagno che, come dire, commentando diceva, ci scrive, come diceva Greber, siamo homo comfort, il consumismo ci ha reso ancora più dipendenti e deleganti. Quindi torniamo un po' ai temi di cui stavamo parlando prima. Io direi che a questo punto un po' di così verdure sul fuoco le abbiamo messe. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere per invitare chi ci ascolta a partecipare a questa serata del 18 di novembre?
Sì, spero che sia un'occasione appunto per fare i conti con i grandi problemi che abbiamo di fronte, con, ripeto ancora una volta, anche col coraggio intellettuale di sfidare alcune visioni, ecco, di comfort. Tre poi sono le cose che ormai siamo tutti sicuri sono messe in discussione e che appartengono alla tradizione rivoluzionaria 8-900esca. Il concetto di progresso che non regge più, il concetto di Stato come l'abbiamo conosciuto, che è molto cambiato, e il problema dei soggetti sociali incaricati di trasformare il mondo. Ecco, sono tre aspetti questi che vanno affrontati da molti punti di vista, e ripeto ancora una volta, la parola chiave è questa, secondo me, con coraggio intellettuale. Proviamoci, direi che questo è già, se riesce bene, un piccolo tassello di un mosaico che naturalmente è grande e difficile da comporre. Però voglio dire, come diceva Landauer, viviamo poco, la vita è breve, è difficile, non si capisce perché non dovremmo fare tutto il nostro possibile per migliorare la vita di tutti e di ciascuno qui e ora.